Allora, facciamo un attimo riassunto. Riassunto di quello che abbiamo detto la volta scorsa, essenzialmente. Per guardare una curva gamma che sia contenuta in una superficie contenuta in R3, e quello che conviene fare ovviamente è, visto che la superficie X contenuta in R3 per noi è localmente parametrizzata da un aperto U contenuto in R2, questa chiamiamo un sigma, per essere sicuri di avere una curva che va da un certo intervallo verso x, basta dare una curva nello spazio dei parametri. Quindi noi penseremo sempre la curva come, vi ricordate che usiamo U e V per descrivere i parametri, e questo va in sigma di U e di V, e se abbiamo un parametro T che vi dà una curva nello spazio dei parametri, UT e VT, la composizione, quindi sigma di U calcolato in T, V calcolato in T, questa è una curva gamma che automaticamente è contenuta nell'immagine di X, nell'immagine dei sigma. Allora, questo sarà sempre il nostro modo di scrivere le curve contenute in una superficie, cioè saranno curve che si fattorizzano attraverso le parametrizzazioni di una superficie. Quando pensiamo a gamma come la curva da I in R3, noi sappiamo essenzialmente tutto, cioè sappiamo prendere il suo riferimento di Frenet, e sappiamo derivarlo, sappiamo che scritto in termini del riferimento di Frenet, lui è se stesso moltiplicato per una matrice antisimmetrica e per di più zero fuori dalla diagonale, quindi ha solo due parametri k e tau. Da quei due parametri k e tau dipende, e ricordatevi anche che k è positivo, positivo o nullo, però se è nullo ci crea dei problemi. K e tau determinano essenzialmente la curva meno di isometria dello spazio. Questo riferimento è uno, è il vettore tangente, versore tangente di gamma, quindi è gamma primo se è in parametro d'arco, altrimenti è gamma primo diviso gamma secondo. E con 2 è il normale di gamma, il che vuol dire è tale che E1 insieme a E2 generano gamma primo, gamma secondo, e questo per ipotesi deve essere uno spazio di dimensione 2, e con 3 è il binormale. Dopo, come si calcolano, sappiamo che dipende, diciamo, da come è data la curva. Se è in parametro d'arco è più facile, di solito però non è in parametro d'arco, quindi conviene calcolare prima e con 3. E questo però non tiene per niente conto della superficie. E questo è Frenet. C'è un altro riferimento che si chiama Darboux per la curva contenuta in X, e dipende dal fatto di essere contenuta in X. E questo riferimento si chiama V1, V2, V3, o almeno noi lo chiamiamo così, e la sua naturalmente è sempre mobile ortogonale, quindi la sua derivata è sempre lui moltiplicato per una matrice antisimmetrica. Questa matrice antisimmetrica però non ha specialità, e i suoi coefficienti si chiamano così, e naturalmente di qua ci sono i negativi. Come è fatto Darboux, V1 è semplicemente E con 1, cioè è il versore tangente di gamma. Invece V con 3 si sceglie il normale della superficie, e con V con 2 si sceglie ovviamente quello che rende ortonormale quell'arnese, e quindi deve essere V3 vettore V1. Allora, il legame tra i due riferimenti essenzialmente è che il versore E1 è uguale a V1, e quindi nello spazio ortogonale, in V1 ortogonale che è uguale a D1 ortogonale, ci sono gli altri due riferimenti, quello che riguarda E2 e E3, e quello che riguarda invece V2 e V3. e questi sono ortonormali come riferimenti tutti e due. Quindi in quel piano che è l'ortogonale del vettore tangente della curva avete come scelta o il riferimento di Frenet, che vuol dire il normale della curva e il binormale della curva, oppure il riferimento di Darboux che tiene conto invece del normale alla superficie. Questi due riferimenti sono in linea di massima diversi, non c'è nessun motivo per cui il normale della superficie abbia a che fare con il normale della curva, e se non per certe curve speciali, e la loro posizione reciproca non è fissa, cambia da punto a punto, cioè i due riferimenti possono cambiare tra di loro. Allora, per cambiare tra di loro si tiene conto dell'angolo tra un riferimento e l'altro, l'ho detto un'altra volta, l'angolo di cui si tiene conto è fra E2 e V3, cioè il normale alla curva e il normale alla superficie. Allora, usando teta angolo tra E2 e V3. E2 è il normale a gamma e V3 è il normale alla superficie. Allora, usando questo, possiamo descrivere la relazione tra i due riferimenti. La relazione tra i due riferimenti naturalmente è una matrice invertibile ortogonale che trasforma l'uno nell'altro, perché sono due riferimenti ortonormali punto per punto, quindi il cambiamento di base è una matrice ortonormale. Naturalmente E1 è V1, quindi è una matrice molto semplice, c'è uno in cima, tutti zeri, e poi un quadratino 2x2 di rotazione. La scelta che abbiamo fatto però fa sì che non sia coseno seno, è invertito, è seno coseno. E dall'altro lato la cosa che più ci interessa è la relazione tra i due riferimenti e tra le due matrici, le due matrici delle equazioni differenziali. E la cosa importante da ricordarsi è questa: la curvatura totale si distribuisce come curvatura geodetica più curvatura normale, e invece la torsione totale, cioè la torsione della curva pensata nello spazio, si distribuisce in parte come torsione geodetica e in parte come derivata dell'angolo teta tra i due riferimenti. Ok, l'altra volta vi ho fatto vedere come derivare queste due formule in due modi, quindi non lo ripeto. Naturalmente da questo potete già dedurre cose. Per esempio, se una curva ha k uguale a 0, identicamente 0, e allora sia kg che kn sono 0 ovviamente, perché è una somma di quadrati, se la somma fa 0 entrambi sono 0. Più difficile capire quando è che la tau g è 0 o che la tau è 0, d'accordo? Può essere che tau sia 0, ma derivando i due riferimenti la torsione geodetica non sia 0. Ok, allora adesso credo che non ci serva molto altro per andare avanti, e quindi vediamo. Allora, con questo possiamo dare qualche significato ulteriore della seconda forma, significati geometrici della seconda forma fondamentale. Vi ricordate che ne abbiamo già visti un paio, e uno riguardava proprio le curve, tra parentesi. Il primo significato della seconda forma è che se guardate la superficie annullando lo spazio tangente, cioè moltiplicando scalarmente per la normale, la seconda forma vi dice esattamente come si sposta dalla normale la superficie in questione. E il secondo significato riguardava una cosa un po' più strana, cioè il fatto che le curve con lo stesso vettore tangente avevano una certa quantità che era il loro k moltiplicato per il coseno di un angolo che era costante, donde il teorema di Meissner sulla sfera. E qui lo rendiamo un pochino più scientifico. Allora, abbiamo V3 uguale N, e quando scrivo N intendo N della superficie. Deriviamo l'uguaglianza nella direzione di gamma, cioè nella direzione V1 uguale E1 uguale gamma primo, se volete. Pensate sempre che gamma sia unitaria, quindi quello sia un versore. Allora, derivare in quella direzione vuol dire applicare la derivata direzionale in direzione di gamma. È un vettore tangente mobile, punto per punto derivata in quella direzione. Cos'è che sappiamo di questo? Quindi dobbiamo fare V1 applicato a n, dove V1 lo pensate come derivazione, cioè derivazione nella direzione del vettore V1. Come interpretiamo questa cosa? Abbiamo due modi di scriverla. Allora, la prima, naturalmente, siccome n è uguale a V3, questo è la derivata di V3 in direzione di questo. Quando scrivete tutto in termini del parametro della curva, vuol dire derivare rispetto alla curva. Derivare in una direzione vuol dire prendere una curva che ha esattamente quella direzione in quel punto, sostituire, fare la derivata e calcolare nel punto. Quindi avete già la curva, usate quella curva ovviamente, e V3 è scritto in termini della curva. E questo che cos'è? Questo vi dice il sistema di equazioni di Darboux che cos'è. Il sistema di equazioni di Darboux, la terza equazione, dice V3' è uguale a qualcosa. Vediamo cos'è uguale. Dov'è Darboux? Eccolo qua. Ah, ecco, quello che non ho scritto esattamente. Allora, V3' che cosa c'è qui? Qui c'è meno Kg meno Kn meno tau g, d'accordo? Quindi se voglio la derivata di V3, cosa devo prendere? Devo prendere questi tre moltiplicati per Kn, tau g e 0, col segno meno. Quindi viene meno Kn per V1, adesso lo scrivo sotto, meno Kn per V1 meno tau g che moltiplica V2. D'accordo? E, d'altra parte però, calcolare la derivata di n in direzione V1, sappiamo che vuol dire fare il differenziale di n e calcolarlo sul vettore V1. Questa è la nostra formula fondamentale sui differenziali. Differenziale di una funzione in direzione di un vettore è come calcolare la derivata direzionale in quella direzione, nella direzione del vettore di quella funzione. E, di questo cos'è che sappiamo? Beh, naturalmente per definizione questo è meno L calcolato in V1, cioè la mappa di Weingarten è l'opposto del differenziale di Gauss. Differenziale della mappa di Gauss. Ok, allora cosa ci dicono queste uguaglianze? Ci dicono essenzialmente, eliminiamo il segno, L calcolato in V1 è uguale a Kn per V1 più tau g per V2. Voi dite, non c'entra ancora la seconda forma, però adesso dovreste capire che cosa ci conviene fare. E questo ci regala due formule in sostanza, perché se voglio calcolare Kn, adesso come faccio? Perché non scrive più? Kn, per esempio, come lo calcolo? Lo calcolo facendo questa espressione che ho scritto sopra moltiplicata scalarmente per V1, giusto? Kn V1 più tau G V2 prodotto scalare con V1, cioè la prima forma contro V1. V1 è ortogonale a V2, quindi questo sparisce, e quindi il risultato è Kn, giusto? D'altra parte, questo qui che cos'è? È L di V1 prodotto scalare con V1. E questo che cos'è? Proprio per definizione sarebbe la prima forma calcolata in L di V1, V1, ma questo significa, per definizione, la seconda forma calcolata in V1 contro se stesso. Se stesso. Quindi conclusione, che cos'è la seconda forma calcolata su gamma primo contro gamma primo? È esattamente la curvatura normale della curva gamma, punto per punto. Allora, questo è il punto A. E punto B, cos'è che possiamo imparare? Possiamo imparare naturalmente come calcolare tau G. Tau G che cos'è? Tau G naturalmente si scrive facendo Kn V1 più tau G per V2 prodotto scalare con V2, perché così sparisce V1 che è ortogonale. D'altra parte questo, abbiamo visto sopra, è L di V1 prodotto scalare con V2. Questo vuol dire la prima forma calcolata in L di V1 contro V2 e questo vuol dire la seconda forma calcolata in V1 contro V2. Quindi volete calcolare torsione geodetica? La risposta è la seconda forma calcolata tra vettore tangente e il secondo vettore della base di Darboux. Il secondo vettore di Darboux naturalmente è quello, l'ultimo che si calcola, perché bisogna fare il prodotto vettore tra la normale alla superficie e la tangente alla curva. E tangente alla curva. Allora, da questa formula ho dedotto entrambe queste cose, giusto? Allora andiamo qua sopra, facciamo due puntini. Allora volevo dedurre altre due cose in modo esplicito. Allora, la prima è un parente di questo essenzialmente, solo detto in un altro modo. Quando è che tau G è uguale a zero? Abbiamo vari modi per dire quando è che tau G è uguale a zero. Allora, se guardate il punto B, tau G è calcolata dalla seconda forma su V1, V2, e quindi uno potrebbe dire V1, V2 sono ortogonali rispetto alla seconda forma. Questo però non è molto significativo, la seconda forma può anche essere degenere, può avere problemi. Invece se guardate il punto A è simpatico vedere, o guardate addirittura la formula iniziale, L di V1 uguale Kn V1 più tau G V2. Se tau G è uguale a 0, il secondo termine non c'è, L di V1 uguale Kn V1. Allora, tau G uguale a 0 se solo se L di V1 uguale Kg V1, quindi se e solo se V1, che è la derivata di gamma, è autovettore di Weingarten. Tangente di gamma è autovettore di L. Questa è una cosa particolarmente interessante perché noi sappiamo che, tranne che nei punti ombelicali, dove L è diagonale e tutti sono autovettori, tranne in quei casi, ci sono sempre in ogni punto due direzioni che sono autovettori di L, perché L è autoaggiunta per la prima forma, quindi ortogonalmente diagonalizzabile. Ci sono due direzioni, per di più ortogonali tra loro, che soddisfano questa proprietà. Punto B, quando è che Kn è uguale a 0? Allora, guardiamo delle cose precedenti, cos'è che è utile. Kn l'abbiamo visto come seconda forma calcolata in V1, V1. Quindi quando è che è 0? Quando V1, se e solo se, V1, che è uguale a gamma primo, è isotropo per la seconda forma. Perché vuol dire la seconda forma calcolata in V1,1 uguale a 0. E questo è equivalente all'annullamento di Kn. Ok, questo per il momento è quello che possiamo tirare fuori in modo ovvio dal sistema di riferimento di Frenet. E quindi vedete che vengono fuori cose della prima, della seconda forma oppure di Weingarten, che sono dati equivalenti. Bene, allora adesso definizioni. Gamma, curva contenuta in X. Allora diciamo che prima definizione è questa. Gamma è linea di curvatura se per definizione tau g è uguale a 0 in ogni suo punto. In ogni punto di gamma. E allora, questo abbiamo appena visto, che cosa vuol dire? Vuol dire che il versore tangente gamma primo è autovettore per L. Possiamo caratterizzarlo dicendo che vale se e solo se tutta la torsione della curva è dovuta a θ', cioè la deriva tra i due riferimenti di Frenet e Darboux. Quindi in linea di massima queste sono curve in cui i due riferimenti cambiano tra di loro il massimo possibile, si muovono tra di loro, a meno che la torsione totale non sia nulla. Nel quel caso sono fissi. Ma allora la torsione totale è nulla, e se la torsione totale è nulla è una retta. Quindi è un caso molto particolare. Cos'è che possiamo dire delle linee di curvatura? Ce ne sono? E quante ce ne sono? Allora, se P è un punto di X non ombelicale, cioè L non è scalare, allora, siccome abbiamo visto che le linee di curvatura seguono gli autovettori di L, ci sono esattamente in P due direzioni di curvatura. Allora, in P vi sono esattamente due direzioni per linee di curvatura e sono ortogonali tra loro. Perché sono autovettori di L e L, essendo autoaggiunta per la prima forma fondamentale, è primo ortogonalmente diagonalizzabile. Quindi ha esattamente due autovettori ortogonali tra loro che la diagonalizzano. Dunque, se uno volesse trovare le linee di curvatura, cosa farebbe? Guarda in ogni punto, guarda Weingarten in quel punto, è una matrice 2x2, calcola polinomio caratteristico autovettori e con quei vettori cerca una curva che ha quei vettori come tangenti. Ok? Quindi la ricetta sembra semplice, in realtà è essenzialmente impossibile. Quindi conviene avere un piccolo strumento teorico e quasi quasi ve lo lascio come piccolo problema. Problema. Gamma di t uguale u di t virgola v di t, sigma di questo, scusate, è linea di curvatura se e solo se soddisfa a un certo sistema differenziale che è questo. Spero di averlo scritto giusto. Se non l'ho scritto giusto, correggetelo, tanto il punto è come fare a inventarselo. Questo EFG sono gli elementi della prima forma fondamentale. LMN sono i tre coefficienti della seconda forma fondamentale, quindi sono dati della superficie. U' e V' sono le derivate della curva. E quindi il piccolo problemino è dimostrare che la curva gamma è linea di curvatura se e solo se U' e V' soddisfano a queste equazioni differenziali ordinarie secondo ordine.
Prego. Sono otto vettori di L, quello è un L1 e una virgola.
È una virgola. Perché sono otto vettori di L e L, essendo autoaggiunto per 1, è primo ortogonalmente diagonalizzabile. Questa è una virgola perché L1 non l'abbiamo mai usato, credo. Ok, questo è un piccolo esercizietto perché naturalmente per noi trovare curve avendo dato vettori tangenti o condizioni sui vettori tangenti è necessariamente un'equazione differenziale. Il punto è che equazione differenziale viene fuori. Ok, allora seconda definizione. Come ho detto, la prima gamma è linea di curvatura, gamma è linea asintotica. Se e solo se il Kn è uguale a 0 su tutti i punti di gamma. Allora, se e solo se Kn noi lo avevamo caratterizzato come la seconda forma calcolata in V1, V1. Quindi se e solo se il vettore gamma primo è isotropo per la seconda forma fondamentale. Quindi da questo naturalmente è facilissimo trovarsi un'equazione differenziale per trovare le linee asintotiche. Perché essere isotropo per la seconda forma vuol dire che quando prendo U' V', che è il vettore tangente, lo moltiplico per la seconda forma LM, MN e lo moltiplico per U' V', questo qui è identicamente 0. LMN danno la seconda forma, U' V' è vettore tangente, ten conto delle derivate di U e V, Quindi Q'eguaglianza uguale a 0 è un'equazione differenziale del secondo ordine, secondo grado, e del primo ordine ordinaria. Caratterizzazione geometrica. Quando Kn è uguale a 0, guardate le matrici di Frenet e quella di Darboux. E Kn è proprio il termine fuori dalle diagonali del sistema di Darboux, fuori dalle sottodiagonali. Quindi in sostanza vuol dire che i due sistemi coincidono. Quindi lungo le linee asintotiche i due sistemi Darboux e Frenet coincidono. Se e solo se lungo gamma i due sistemi Frenet e Darboux coincidono, perché Kn è proprio il termine fuori dalle sottodiagonali del caratteristico, insomma, di Darboux. E con 2, che è uguale al normale di gamma, appartiene allo spazio tangente in P a x. Qui mi sono scritto una piccola nota che è interessante. Nei punti di una linea asintotica, se calcoliamo la curvatura della superficie, la curvatura della superficie è determinante di Weingarten. Per definizione, la curvatura di Gauss è determinante di Weingarten. Sarebbe il determinante della seconda forma usando, diciamo, determinante di G2 usando una base ortonormale per la prima forma. La relazione tra Weingarten e la seconda forma è attraverso la prima. Se la prima forma è identica, Weingarten è esattamente uguale alla seconda forma. Se stiamo usando come riferimento una linea di una linea asintotica, stiamo usando una matrice in cui ci sono zeri in diagonale. E quindi questo determinante viene necessariamente negativo. E mi sono scritto che viene meno tau alla seconda. Morale, nei punti di una linea asintotica la curvatura della curva è necessariamente, la curvatura della superficie è necessariamente negativa. Nei punti di una linea asintotica la curvatura gaussiana della superficie è necessariamente negativa. Questo non è particolarmente sorprendente in realtà, perché quello che stiamo guardando sono linee in cui il vettore tangente è isotropo per la seconda forma. Ora, affinché una forma abbia vettori isotropi, cos'è che serve? È la seconda forma fondamentale, quindi la forma 2x2. Per avere vettori isotropi serve che non sia definita né positiva né negativa. Ma per non essere definita, cos'è che serve? Se guardate gli autovalori della matrice associata, serve che siano di segno opposto. Perché per avere vettori di forma nulla bisogna non avere tutta la diagonale positiva. In questo caso abbiamo solo due termini. Quindi la seconda forma deve avere un autovettore positivo, un autovalore positivo, un autovalore negativo. Okay? Quindi quando è che esistono? Esistono linee di curvatura solo nei punti in cui esistono vettori isotropi per la seconda forma, cioè esistono vettori isotropi per la seconda forma, cioè nei punti non ellittici. Nei punti ellittici la forma è definita o positiva o negativa, la seconda forma, perché Weingarten ha autovalori positivi o negativi, entrambi negativi. Quindi la seconda forma è definita, non ci sono vettori isotropi. Invece nel caso dei punti non ellittici, cioè iperbolici o parabolici, allora ci sono vettori isotropi. Esistono linee di curvatura, una direzione per punti parabolici, due direzioni per punti iperbolici. Vi ricordate che nei punti iperbolici K è diverso da 0 ma negativo, quindi avete una forma con segnatura 1-1. Segnatura 1-1 vuol dire che potete trovare una base isotropa. Invece nei punti parabolici la segnatura è 1-0. E a parte il segno. E quindi c'è una direzione isotropa. Quindi non dappertutto ci sono linee isotrope, notate. Mentre le linee di curvatura ci sono in tutti i punti, sono sempre due, sempre ortogonali tra loro, linee isotrope ce ne sono solo nei punti di tipo iperbolico o parabolico. I punti ellittici non hanno linee reali, sottinteso, asintotiche. Allora, qua piccolo problemino. L'equazione differenziale l'abbiamo già vista perché è praticamente implicita. Il vettore tangente isotropo per la seconda forma è un'equazione differenziale. E quindi il problemino diventa diverso. Se in un punto esistono due linee asintotiche, cioè se il punto è iperbolico, cosa c'è di interessante? Se un punto è iperbolico, vi passano due linee asintotiche. Cosa c'è di interessante da dire? Nel caso delle linee di curvatura sapevamo già a priori che erano ortogonali tra di loro, perché erano gli autovettori di Weingarten ortogonali per la prima forma. Quindi qua la cosa interessante sarà capire che angolo formano tra di loro. Che angolo formano tra loro. Naturalmente non dovete aspettarvi niente di speciale. Ok, Terza cosa, quella che ci interessa di più. Notate che le tre definizioni sono esattamente l'annullamento dei tre coefficienti di Darboux. Allora, terzo, gamma si dice linea geodetica, o anche senza linea si dice geodetica, se, qui però mettiamo due condizioni, è unitaria e Kg uguale a zero. Cioè, non ha proiezione di K sul tangente per ogni punto di gamma. Quindi se e solo se la normale a gamma è ortogonale a x, quindi se e solo se la normale di gamma è parallela alla normale di x, perché vi ricordate che la curvatura non ha proiezione di k gamma, la curvatura di gamma non ha proiezione della curvatura di gamma sul tangente, vuol dire la curvatura della curva K è tutta ortogonale, è tutta proiettata sull'ortogonale della superficie, e chi è che porta la curvatura? È gamma secondo, e gamma secondo noi lo classifichiamo con n gamma per avere l'equazione differenziale di Frenet, quindi n gamma e lui la sua norma porta la curvatura, deve avere proiezione tutta sul normale e niente sul tangente, quindi deve essere ortogonale a x, vale a dire parallelo al normale alla curva, il che significa che i due riferimenti, quello di Darboux e quello di Frenet, non sono uguali, in un certo senso sono proprio gli opposti, giusto? Perché n gamma parallelo a nx, cosa vuol dire? N gamma è il secondo vettore di Frenet, nx è il terzo vettore di Darboux, quindi in un certo senso è la massima differenza possibile tra i due riferimenti, ok? Quindi se e solo se tutta la curvatura K gamma libera di gamma se Kg è uguale a 0 è tutta Kn. Tutta la curvatura è data da Kn, cioè il vincolo di stare sulla superficie. È quella che chiamerete reazione vincolare, cioè la forza apparente dovuta al fatto di stare sulla superficie, reazione vincolare. E il che vuol dire che dal punto di vista di uno che fa i conti sullo spazio tangente, lui non vede accelerazione. Per lui la curva è libera, non ha accelerazione. Le uniche forze che sente sono vincolari, cioè quelle dovute al fatto di restare sulla superficie. Quindi queste sono quelle che chi sta sulla superficie chiamerebbe rette, curve senza accelerazione. Tra virgolette, rette sulla superficie. Per chi fa calcoli solo sulla superficie. Rette vorrebbe dire curve senza accelerazione. Non metto tra virgolette. Ok, quindi ultima osservazione è se e solo se Frenet e Darboux sono circa opposti. V2 è uguale a E3. Scusate. E2, che è la normale di gamma, è uguale a V3, che è il normale alla superficie. D'accordo? L'angolo teta è costantemente 90 gradi. O è 0? È 0. L'angolo teta che serve per derivare i due riferimenti è esattamente l'angolo tra normale alla curva e normale alla superficie. Giusto? In questo caso sono uguali, quindi l'angolo teta è 0. Perplesso? Ok. È perché se guardate il passaggio di riferimento è fatto con una matrice ortogonale, ma c'è seno coseno e quindi è invertito rispetto a quello che pensate di solito. Provate a scrivere in questo caso. Comunque, in questo caso tra i due riferimenti, diciamo, la posizione è fissa. È fissa lungo la curva, però non sono uguali. Ok, allora quello che ci interessa adesso, facciamo dopo l'intervallo, equazioni differenziali, cioè anche le curve geodetiche evidentemente devono soddisfare certe equazioni differenziali. Queste però sono molto più complicate di quelle di prima. Come trovare le geodetiche? Devono risolvere certe equazioni differenziali. Perché noi stiamo parlando in termini di vettori tangenti, i vettori tangenti sono derivati della curva, quindi quei vettori devono soddisfare certe equazioni. Ecco, nella seconda ora vedremo essenzialmente quali equazioni devono soddisfare le geodetiche. E vedrete che sarà un pochino sofisticato. Allora facciamo un intervallo di 10 minuti e poi riprendiamo.
Thank you. abbiamo scritto LV1 uguale K, perché mi sembrava di aver copiato G, magari ho sbagliato io, ma è K.
Ah beh, certo.
Ok, perfetto. No, magari ho sbagliato io, voglio anche quello lì a destra. Quello a destra con i due punti.
Sì, perché tau g è uguale a 0, quindi questo è KN.
Poi volevo chiederle come va l'unitaria, intende con velocità unitaria. Ok? E
cioè gamma prima uguale a 1. La norma di gamma prima uguale a 1.
E poi volevo chiedere una domanda più generale, abbiamo detto che il teorema di Gregson, che se si facciamo la prima forma fondamentale, allora vuol dire che è una cosa interessante.
Sì.
Se ci rifacciamo la prima forma fondamentale, è una cosa interessante.
Cioè può essere derivata di questo calcolo di sua spazio di
tangente. Io non mi convinco, perché se uno vive sulla superficie, come fa a sapere quale parametri di stato? Perché serve la parametrizzazione.
Non è questo, perché sulla superficie vedi qualcosa che ha già due parametri per scrivere questo stato, prendi il fronte, quello che ha è un modo per fare misure sulla superficie, cioè puoi misurare le lunghezze di curve che stanno sulla superficie, angoli tra curve che passano nello stesso punto. Ecco, tutte, mettendo insieme tutte queste informazioni, lui quello che riesce a codificare è una metrica, cioè una cosa che si mette due parametri. Cioè essenzialmente tutto quello che riesce a codificare è una persona che fa misure solo sulla superficie, quello che riesce a capire è un fissato punto, la prima forma fondamentale, cioè misurare
le murali, la base di questo spazio, se lui vuole passare per la metà del centro,
che può essere una superficie approssimata dal stato medio, quindi le misure che mi fanno il piccolo essenzialmente sono delle misure sul spazio tangente,
quindi come noi sulla superficie terrestre, e prendiamo due vettori magari ortogonali tra loro
che passano allo stesso punto, cioè, non cosa vuol dire. Anche per un segmento molto grande, la curva è un po' grande, però diciamo quando una persona sta facendo approssimazione sul campo, cioè sta facendo calcoli nel piccolo, è come se stessi facendo calcoli nello spazio tangente, ha due parametri che stanno variando in qualche modo,
perché tu è una fine di decidere due parametri, quindi siamo qui da fuori una parametri.
Noi sulla superficie che siamo possiamo tracciare delle linee, usiamo quelle linee per identificare ogni punto, e nel piccolo riusciamo a fare dei calcoli. Cioè, la prima forma in sostanza è quello di noi, in ogni punto come si fanno i calcoli, che se il angolo è vicino a quel punto. Questa è la linea. Se uno riesce a ricondursi alla prima forma, si riconduce a modo particolare.
Questo è il è colpa nostra.
In realtà,
non mi
Thank you.
Allora, l'argomento è così interessante che ci sono n modi per trovare le equazioni delle geodetiche. Il primo è essenzialmente inutile, però è estrinseco. Perché è estrinseco? Estrinseco vuol dire uso esplicitamente la normale nelle equazioni. Allora, il modo più facile di metterlo è se la superficie ha equazione locale f di x meno z uguale a 0, allora una curva contenuta in x è una geodetica quando gamma secondo è parallelo a n. E gamma secondo parallelo a n vuol dire questo sistema di uguaglianze, il che vi fa capire fx, fy più fz sono le derivate di f rispetto a x, y, z, cioè le derivate parziali. Quello è il gradiente normale alla superficie. Questo vi fa capire che cosa? Che dobbiamo aspettarci un sistema di equazioni differenziali del secondo ordine. Cosa che prima non capitava, prima avevamo equazioni differenziali con U' e V' eventualmente moltiplicate tra loro, però non comparivano le derivate seconde. Invece, naturalmente, quando parliamo di geodetiche, dobbiamo annullare una certa curvatura, quindi ci aspettiamo che dobbiamo usare gamma secondo, quindi ci aspettiamo un sistema differenziale di secondo ordine. Naturalmente ordinario, dipende solo dal parametro della curva, dal parametro S o T della curva, d'accordo? Sono equazioni differenziali ordinarie, ma del secondo ordine. Il che in linea di massima ci dirà che è estremamente difficile integrarle esplicitamente. Questo si può provare, ma è sempre essenzialmente intrattabile questo approccio, che è il più facile. Gli altri approcci ve li enumero perché adesso ne vedremo uno. Più avanti, man mano che abbiamo strumenti, ve ne faccio vedere altri, almeno filosoficamente parlando, perché diciamo abbiamo un approccio intrinseco di tipo geometrico. Che in sostanza si ottiene imponendo imponiamo alla curva gamma contenuta in x di avere il gamma secondo ortogonale al tangente in p di x usando essenzialmente prodotto scalare, cioè la prima forma, e vediamo cosa viene fuori. Questo è l'approccio che useremo noi oggi. Ce ne sono altri due molto importanti, e uno credo lo vedrete in fisica matematica, approccio variazionale. Che vuol dire su per giù cercare curve gamma contenuti in x tali che minimizzano la norma di gamma primo al quadrato minimizzano l'energia della curva. Che sarebbe una specie di norma di gamma primo alla seconda sulla curva, tra, perché se volete un problema di trovare minimi e massimi dovete dire cerco qualcosa che minimizza un certo valore tra che cosa, tra quali oggetti, tra tutte le curve su x ad estremi fissi deformazioni di gamma. Tra le curve su x ad estremi fissi. cioè in pratica prendete due punti di x, guardate tutte le curve che stanno sulla superficie e vanno fra quei due punti. Allora potete immaginare che lo spazio delle curve è una cosa assai sofisticata, però avrà un senso dire una curva è vicina a un'altra, cioè una curva è una deformazione di un'altra, la sposto un pochino con un parametro. E voi cercherete le curve tali che quando le spostate comunque per un qualunque parametro, quell'integrale di energia è aumentato. Cioè vi cercherete delle curve tali che calcolo integrale con l'integrale della norma 4 della derivata su tutta la curva, e tale che quando deforma un pochino la curva quell'integrale aumenti comunque, cioè su quella curva quell'integrale abbia un minimo. Questo è la cosa più vicina che noi abbiamo all'intuizione di cercare curve di lunghezza minima tra due fissati punti. Ok? E la cosa sorprendente è che vengono esattamente le stesse equazioni differenziali che con l'approccio geometrico, cioè imporre l'ortogonalità. E andando avanti, la settimana filosofica vi farò anche vedere che questo ha anche un approccio intrinseco, molto intrinseco, che si può fare guardando esclusivamente la prima forma fondamentale. Perché anche in questo approccio che chiamo intrinseco di tipo geometrico, in realtà sto usando l'ortogonalità con n. Dopo che io riesca a scrivere tutto in termini della prima forma è quasi una fortuna. Ok? Però viene un'equazione intrinseca che riguarda solo la prima forma, per questo lo chiamo intrinseco, però viene dall'imporre l'ortogonalità con n. E c'è un approccio intrinseco, completamente intrinseco, che è questo, imporre che la curva abbia la derivata covariante rispetto alla superficie uguale a zero. Approccio completamente intrinseco. Cercare gamma contenuti in x tali che non la derivata totale ma la derivata covariante, cioè la derivata sul tangente, sia nulla, tali che abbia gamma primo con derivata tangenziale o covariante, come si dice, nulla, punto. Derivata covariante vuol dire fare il calcolo differenziale intrinseco della superficie. Allora sono curve tali che nel calcolo differenziale intrinseco hanno gamma secondo uguale a zero proprio. E c'è un modo, dopo aver fatto abbastanza simbologia sofisticata, c'è un modo facilissimo di ottenere le equazioni che non servono a niente, però sono facilissime. Ecco, questo per il momento lo dico per fare lo schemino mentale, diciamo. Noi adesso l'approccio estrinseco lo lasciamo perdere, ci serve solo per capire, verranno equazioni di secondo ordine. Vediamo il primo approccio intrinseco, cioè vogliamo risultati solo in base alla prima forma, ma la strategia è impongo l'ortogonalità con la normale. Andando avanti potremo vedere gli altri due. Il secondo lo vedrete sicuramente in fisica matematica. Fisica matematica, cosa importante delle geodetiche, che minimizzano l'energia. Sono le traiettorie di curve e di particelle libere, con l'unico vincolo di stare nello spazio in cui sono, cioè nella varietà in cui sono. Ok, allora noi usiamo questo approccio intrinseco. Imponiamo a gamma, e gamma vi ricordo è la curva che va da un intervallo reale verso un intervallo, un aperto di R2 e poi con sigma verso R3 per fare x, per cadere dentro a x. Quindi gamma è questa curvetta e qua c'è sempre t che viene mandato in udt virgola vdt. E quindi gamma di t è sempre sigma calcolato nei due parametri, u calcolato in t e v calcolato in t. E come al solito, sigma con u al piede vuol dire la derivata parziale rispetto a u di sigma, sigma con v al piede vuol dire la derivata parziale rispetto a v di sigma, gamma primo vuol dire la derivata rispetto a t di gamma. Ok? E siccome gamma è funzione di t attraverso u e v, se volete scrivere questa cosa, cos'è che dovete scrivere? Qui naturalmente dovete pensare, ma solo pensare, ho gamma di u calcolato in t virgola v calcolato in t e voglio fare la derivata rispetto a t. Allora cosa devo fare? Devo fare la derivazione composta, quindi devo fare la derivata di u di sigma calcolato in u di t virgola v di t moltiplicato per la derivata di u rispetto a t più la derivata di sigma rispetto a v calcolato naturalmente in u di t v di t e moltiplicata per la derivata di u in dt, naturalmente questa calcolata in t, perché... E questa cosa non la scriveremo mai, perché scriveremo che cosa? Scriveremo che è sigma di u moltiplicato per u primo più sigma di v moltiplicato per v primo. Quello che ho scritto in nero è abbreviazione di quello che ho scritto in rosso. D'accordo? Dovete sempre pensarla così. Le derivate di gamma rispetto a t bisogna derivare funzione di funzione, quindi le derivate parziali di sigma rispetto a u e a v moltiplicate per le derivate parziali di u e v rispetto a t, derivate di u e v rispetto a t. Ok, allora imponiamo a gamma, e solita terminologia, di avere il gamma secondo ortogonale al tx in ogni punto. Scusate, il gamma secondo ortogonale a tx in ogni punto. Allora, gamma primo abbiamo visto cos'è. Allora, gamma secondo ortogonale t vuol dire gamma secondo ortogonale a sigma u virgola sigma v, perché lo spazio tangente è generato da sigma u e sigma v. E naturalmente dico tutto questo dove ha senso, cioè lungo la curva. E sono i punti della curva che è definita la curva, solo in quei punti guardo il punto, lo spazio tangente. Quindi u e v sono funzioni che variano, ma le faccio variare solo sulla curva. Ok? Come facciamo a imporre questa cosa? Beh, ovviamente gamma secondo prodotto scalare con sigma u è uguale a 0, gamma secondo prodotto scalare con sigma v è uguale a 0. Naturalmente non posso scrivere la prima forma perché gamma secondo non è un vettore tangente di solito alla superficie, è un vettore in R3, ora è una parte tangente e una parte normale alla superficie. Però gamma secondo chi è? Beh, è quello che basta derivare gamma primo, no? Gamma primo è sigma di u per u primo più sigma di v per v primo. Prodotto sigma u, derivato però, sigma u uguale a 0. E poi la stessa cosa, perché è lo stesso vettore, derivato prodotto sigma v è uguale a 0. Sì, avrei fatto bene, tra le cose al solito, diciamo, vi ricordate che noi definiamo la matrice della prima forma facendo la matrice di Gram nella base che abbiamo scelto. Quindi la matrice di Gram nella base che abbiamo scelto, sigma u e sigma v sono i generatori dello spazio tangente della prima forma, e quindi cosa viene? Viene sigma u scalare sigma u e compagnia. Ok? Questa è la matrice EFFG della prima forma. Quindi abbiamo la solita terminologia, la parametrizzazione, la matrice della prima forma, e se riusciamo a ricondurci a quella siamo contenti, perché vuol dire che sono cose calcolabili localmente sulla superficie. Ok, allora intanto che venga fuori un sistema di secondo ordine è chiaro, perché abbiamo U' e V' messi insieme, poi dobbiamo fare le derivate di quell'arnese, quindi vengono fuori le derivate seconde sicuramente, viene sicuramente un sistema di secondo ordine. Quanto complicato adesso vediamo. D'altra parte, noi vogliamo più o meno ricondurci ai coefficienti EFFG. I coefficienti EFFG sono il prodotto scalare di sigma U, sigma V e compagnia. Ok? Quindi cerchiamo di semplificare quell'espressione nel modo più... fare derivata puntino sigma U uguale a 0, potrei scriverlo così. Se faccio sigma U per U' più sigma V per V', prodotto scalare con sigma U, e poi lo derivo. Allora, facendo così ho il piccolo vantaggio che quando faccio i prodotti scalari vengono proprio i coefficienti EFFG che mi interessano. Però dall'altra parte che cosa succede? Questa cosa non è più zero naturalmente, perché questa cosa cosa sarebbe? È la derivata di un prodotto scalare. La derivata di un prodotto scalare, devo fare la derivata del primo per il scalare il secondo più la derivata il primo per la derivata del secondo. Però uno dei due prodotti scalari è zero per ipotesi. Questo sarebbe parentesi derivata scalare sigma u più la parentesi che sarebbe sigma u per u' più sigma v per v' prodotto scalare con sigma u derivato. Ok? E questo termine è zero perché sto usando la condizione di prima. Quindi il fatto che il prodotto scalare di gamma secondo con sigma u sia zero è equivalente alla equazione che ho scritto sotto. E allo stesso modo sigma u per u' più sigma v per v' prodotto scalare con sigma v derivato viene una cosa che si cancella più questo stesso vettore prodotto scalare con sigma v derivato questa volta. Allora, sui lati sinistri dell'equazione ho conquistato cose interessanti, perché adesso viene sigma u scalare sigma u che moltiplica u' più sigma v scalare sigma u che moltiplica v', il tutto derivato uguale a qualcosa. E quindi l'equazione che viene fuori è qualcosa del tipo e per u' più f per v' derivato uguale a qualcosa. E quindi almeno la parte sinistra dell'equazione l'ho fatta dipendere solo dalla prima forma. Adesso bisogna vedere cosa riusciamo a fare della parte destra dell'equazione. La parte destra dell'equazione devo derivare lungo la curva, perché primo vuol dire fare la derivata rispetto a t, del vettore tangente sigma u. Cioè lungo i punti della curva derivo il vettore tangente. Il vettore tangente è funzione di u e di v. Quindi penso u di t, v di t e derivo rispetto a t. Allora forse è meglio farsi conto qua di lato. Che cosa vuol dire sigma u derivato? Allora dovete pensare che è den de t di che cosa? De sigma di u, il quale è funzione di u di t, virgola v di t. E quindi fargli le sue, la derivata rispetto a t, che cosa vuol dire? Come al solito vuol dire fare la derivata di funzione composta. Quindi bisogna prendere la derivata parziale rispetto a u di sigma u e poi calcolarlo in u di t, v di t e moltiplicarlo per la derivata di u di t rispetto a t. Più la stessa cosa con il derivata parziale rispetto a v, sempre del sigma u, calcolato in u di t, v di t, e poi moltiplicarlo per il dv di t derivato rispetto a t. Cosa che noi scriveremo, allora derivare rispetto a u sigma u vuol dire sigma uu, moltiplicato per u primo, più il sigma uv, derivo rispetto a u per rispetto a v, moltiplicato per v primo. Quindi questa cosa è il sigma u derivato rispetto a t. Quindi questo calcolo mi serve qua. Allora, questo calcolo lo mettiamo in rosso. Facciamo la cornice e serve in questo passaggio. In questo passaggio allora cosa trovo? Trovo il vettore, questo è il passaggio giusto, sì. Allora trovo il vettore sigma u per u' più sigma v per v', prodotto scalare con il sigma u' che ho appena scoperto essere sigma uu per u' più il sigma uv per v'. Questa è la cosa. Adesso proviamo di nuovo. Abbiamo stavolta però i prodotti scalari delle derivate di sigma, che sono i vettori tangenti, ci va bene, ma per le derivate seconde di sigma. E bisognerebbe riuscire a esprimerli in termini della prima forma fondamentale. Però guardando il teorema di Gauss abbiamo già imparato a fare questo gioco. Derivando E, che è sigma U, puntino sigma U, vengono fuori proprio derivate seconde. Quindi sperabilmente ci va dritta anche stavolta. E vediamo cosa succede. Allora c'è sigma U scalare sigma UU che moltiplica U' alla seconda. U' alla seconda viene moltiplicato solo così. Più moltiplicare U' V', che cosa c'è? C'è sigma U prodotto scalare con sigma UV più sigma V prodotto scalare con sigma V prodotto scalare con chi? Sigma UU. Questo moltiplica U' V'. E poi qui c'è più il sigma V prodotto scalare sigma UV che moltiplica V' alla seconda. U' e V' sono i vettori tangenti della curva che mi interessa. Se conosco U di T e V di T conosco la curva, quelli sono le incognite. Che cosa posso dire di questi coefficienti? Per esempio, siccome E è uguale a sigma U scalare sigma U, allora la derivata rispetto a U è sigma UU scalare sigma U moltiplicato per 2, perché derivo due volte il prodotto scalare. Giusto? Quindi questo piccolo conto mi dice che qua in realtà c'è scritto, allora lo scrivo sotto, E U' più F V' derivato è uguale a E derivato rispetto a U che moltiplica U' alla seconda. Giusto? Perché sigma U scalare sigma UU è due volte. Quindi devo mettere un mezzo. Poi vediamo quel coefficiente che c'è in mezzo. Se io prendo F uguale sigma U scalare sigma V e faccio la derivata rispetto a U, che cosa viene fuori? Viene fuori sigma UU scalare sigma V, che è proprio un pezzo che c'è qua, più sigma U scalare sigma UV, che è proprio l'altro pezzo che c'è qua. Giusto? Quindi secondo termine, altri non è che, però devo mettere il 2 perché ho messo mezzo davanti, due volte F derivato rispetto a U che moltiplica U' V'. E poi senza tanta fantasia scoprite che il terzo è G derivato rispetto a U che moltiplica V' alla seconda. Perché prendete G che è sigma V scalare sigma V e fate G calcolato rispetto a U che viene due volte sigma di UV scalare sigma di V. Ok, allora con queste osservazioni piuttosto banali fate il passaggio a questo perché avete trovato esattamente quei prodotti scalari che servono. E la seconda equazione, ve la lascio per piccolo esercizio, così provate anche voi a giocare, viene f di u' più g per v' derivato, viene la metà di e derivato rispetto a v per u' al quadrato, più due volte f derivato rispetto a v per u' v' più g derivato rispetto a v per v' al quadrato. Queste sono le equazioni differenziali delle geodetiche. È il sistema di secondo ordine. Su per giù secondo grado. Di equazioni differenziali ordinarie per le geodetiche. Scritto usando la prima forma fondamentale, perché ho usato la prima forma e le sue derivate. Naturalmente non è scritto in forma normale come siete abituati. La forma normale di un sistema del secondo ordine sarebbe dire u secondo deve essere uguale a qualcosa, v secondo deve essere uguale a qualcosa, giusto? Non è in forma normale. Questa sarebbe la forma normale, cioè le derivate seconde sono scritte in termini di derivate precedenti. Ma naturalmente se avete un minimo di occhio potete certamente portarle in forma normale, perché fate le derivate sulla prima parte. Allora viene u secondo, v secondo. E però vengono anche le derivate di e moltiplicate per u' e così via, dovete portare un sacco di roba dall'altra parte, viene una schifezza tremenda. E peraltro u' secondo e v' secondo vengono moltiplicate proprio per la matrice della prima forma, perché guardate cosa c'è scritto qua, c'è scritto la matrice della prima forma che moltiplica u' v', e poi prendo questo derivato, è uguale a un vettore con due entrate che è la metà di che cosa? Della prima forma derivata rispetto a U è calcolato in U' V' e la metà della prima forma derivata rispetto a V è calcolata in U' V'. Ah sì, scusate. Se guardate quel sistema lì, lo pensate come sistema di equazioni, cioè la prima forma è FFG che moltiplica il vettore U' V', quella è la nostra incognita. Lui derivato viene uguale a un vettore con due entrate, le due entrate sono quelle due lì, cioè la prima forma derivata è calcolata nel vettore tangente, derivata rispetto a U, derivata rispetto a V. Quindi possiamo trovare allora qualcosa del tipo g' che moltiplica u' v' più g che moltiplica u' v' o derivato uguale quella cosa che c'è lì. Quindi possiamo trovare g che moltiplica u' v' uguale quella cosa che c'è lì meno g' calcolato in u' v'. E finalmente trovare u' secondo v' secondo uguale g alla meno 1 che moltiplica tutto quello che c'è a destra. Quindi se volete potete scrivere in forma normale. Non conviene assolutamente. Non conviene, però siccome voi conoscete il teorema di resistenza unicità per equazioni alle derivate ordinarie in forma normale, di solito usiamo quello. Ok, allora cos'è che abbiamo imparato da qua? Abbiamo imparato che viene un sistema di equazioni alle derivate ordinarie di secondo ordine, non ci interessa tanto il grado, E quindi, usando i teoremi dell'analisi, cosa vuol dire? Se io fisso un punto, che cosa serve per risolvere un sistema di secondo ordine? Serve dare condizione iniziale e derivata iniziale. Perché è del secondo ordine, quindi dovete dare condizione iniziale di posizione e direzione iniziale di partenza. Dopodiché automaticamente c'è unica la soluzione che parte in quel punto con quella direzione. Quindi cosa vi dice questo sistema? Vi dice che per ogni punto della superficie e per ogni direzione che state pigliando tangente, esiste localmente nel piccolo una soluzione di questo sistema unica. Localmente unica. Quindi in ogni punto, ogni direzione, parte una geodetica. Ed esattamente una se guardate soluzioni locali nel piccolo. Ok, allora restano pochi minuti, quindi gli esempi passano a domani. Dunque, ho il tempo di farvi notare questo, quindi questo è già un risultato importante. Quello che faremo adesso sarà in pochi casi cercare di trattare esplicitamente queste equazioni per vedere quanto effettivamente sono difficili. Sono difficili. Trovare equazioni, soluzioni esplicite è essenzialmente impossibile se non nei casi facili. Però, essendo un sistema ordinario, è sempre trattabile a livello numerico. Cioè, se vogliamo approssimare delle geodetiche, questo sistema differenziale ce lo permette. Detto questo, volevo farvi due cose. Una, riesco a farla adesso perché è molto facile, ed è farvi notare perché chiediamo alle geodetiche di essere unitarie. Perché notate che non l'abbiamo imposta questa condizione. L'unica condizione che ho imposto è l'ortogonalità alla superficie, al piano tangente alla superficie. Quindi cosa c'entra l'unitarietà? Perché pretendiamo l'unitarietà nella definizione? Adesso ve lo faccio vedere. E la seconda cosa è che vi farò vedere un caso speciale che si chiama di Clairaut, in cui non sappiamo risolvere l'equazione, il sistema, però sappiamo ricondurlo ad una equazione ordinaria, che è il caso essenzialmente in cui sappiamo fare tutto a livello numerico. Allora faccio la prima cosa che è facile e la scrivo qua. Relazione tra le equazioni della geodetica e l'unitarietà. L'unitarietà di gamma come si scrive? Si scrive dicendo che è unitario il vettore tangente, quindi che gamma primo è di norma 1, il che vuol dire esplicitamente che cosa? Siccome gamma primo lo calcolo come U' V', vuol dire che E moltiplicato per U' alla seconda più due volte F moltiplicato U' V' più G moltiplicato per V' alla seconda è uguale a 0. Quindi in teoria quello che io ho detto uguale a 1. Quello che ho detto all'inizio, in teoria, doveva essere una curva che soddisfa questa equazione e anche è normale, e quindi soddisfa anche il sistema di prima. Ok? Allora, quello che voglio farvi vedere adesso è che le due cose in realtà, interagiscono. Relazione tra questo e l'unità di gamma. Partendo da gamma secondo prodotto scalare con sigma u uguale a 0 e gamma secondo prodotto scalare con sigma v uguale a 0. Questo è da dove siamo partiti per trovare le equazioni, giusto? Moltiplicando per u primo e v primo e sommando, cosa troviamo? Troviamo che gamma secondo prodotto scalare, faccio la somma naturalmente, quindi viene sigma di u moltiplicato u primo più sigma v moltiplicato v primo è uguale a 0. Ma questo tizio qui è esattamente gamma primo. E il fatto che gamma secondo scalare gamma primo sia uguale a zero è equivalente al fatto che la norma di gamma primo sia costante. E vi ricordate derivate gamma primo scalare gamma primo uguale costante. Vi viene gamma secondo scalare gamma primo uguale a zero. Dunque, il sistema differenziale delle geodetiche implica gamma a velocità costante. Quindi perché diventi di velocità 1? Basta prendere il parametro e dividerlo per quella costante. Quindi se trovo una curva che risolve il sistema differenziale delle geodetiche, mi basta cambiare il parametro per una costante e viene una geodetica, perché viene proprio unitaria. Non ho problemi a trovare il parametro d'arco, perché la velocità è già costante. Magari non sarà 1, ma è costante. E se U' per V' è diverso da 0, cioè se la curva non ha nulle una delle due derivate, allora il sistema differenziale delle geodetiche è equivalente a un sistema differenziale in cui prendo un'equazione e aggiungo l'unitarietà. Il sistema differenziale delle geodetiche è equivalente, è morto, vediamo cosa ho perso, dov'ero? Qui. Il sistema differenziale delle geodetiche, dicevo, cosa è equivalente al sistema con una delle equazioni e l'unitarietà. Perché l'unitarietà si trova facendo una combinazione lineare delle due equazioni, però con i coefficienti U' V'. Se i coefficienti sono 0, chiaro che sparisce tutto. Però se i coefficienti non sono 0, allora il sistema rimane equivalente. Prendo un'equazione e una combinazione lineare delle due. E qual è il vantaggio? Il vantaggio è che nel sistema nell'equazione dell'unitarietà c'è solo la prima forma fondamentale. E qual è lo svantaggio? È che c'è una costante, 1. Però è utile. Quindi capite perché chiediamo alle geodetiche di essere unitarie, perché gli arriva in automatico. E gli arriva in automatico esattamente perché il vettore tangente è tangente alla superficie e la curvatura della curva sulla superficie è 0. Quindi il vettore tangente non cambia di norma, perché è tangente alla superficie, ma sulla superficie viene proiettata curvatura nulla della curva e quindi non cambia la norma del vettore tangente. Non è detto che sia 1, però basta dividere per una costante e viene 1. Quindi chiedere l'unitarietà non è così, è una richiesta così grande. Se soddisfa l'equazione di ortogonalità alla normale, automaticamente ha velocità costante. Che se ci pensate è proprio l'idea intuitiva, non ha proiezione sul tangente, però il vettore tangente della curva è tangente alla superficie e lui non ha accelerazione, quindi norma costante. Ecco, quello che vediamo tra domani e esercizi sarà imparare a trattare questo sistema in alcuni casi abbastanza semplici. E quindi domani prendiamo quel sistema, quindi direi guardatelo bene nel pomeriggio e domani lo userò con una certa scioltezza. Oggi siamo il 24.
Thank you.